Grazie Gesù. Parliamo di una cosa piacevole, parliamo di ricompense. Allora, se pensiamo alla vita su questa terra, come lo vediamo intorno a noi, vediamo anche che non è per niente giusta. Non è per niente giusta la vita. La metà della popolazione mondiale vive con meno di 2 euro al giorno, questa è la media poi. I potenti opprimono i deboli e molte volte il male prevale. Se poi penso all'assurdità delle guerre, dove tanti giovani devono morire inutilmente prima che possano neanche avere una vita, è una delle ingiustizie più grandi in tutta la storia dell'umanità. Eppure, alla fine, Dio riuscirà a giudicare tutto con giustizia. Questo è poco ma sicuro. Per noi è impossibile. Infatti Paolo dice: non ci provate a giudicare le cose finché non torna Gesù Cristo. Quindi non proviamoci, ma Dio ci riuscirà alla fine. Noi viviamo nella parte privilegiata del mondo. Mai la vita sulla terra è stata così prospera e comoda come nell'Occidente del dopoguerra. A questo proposito dobbiamo però ricordare quello che dice il Signore: a chi molto è stato dato sarà richiesto di più, e questo è meno comodo. E cosa sarà richiesto alla fin fine? Qual è la cosa che sarà richiesto alla fin fine? Qual è la cosa più preziosa agli occhi di Dio? Adesso provate a pensarci, cosa gli può premere di più? Lui vuole che assomigliamo a Lui. E qual è la cosa che più ci fa assomigliare a Dio? Aspetto proprio delle risposte.
Amore.
Amore. Infatti. Oltre al fatto di sapere che Dio è amore e vuole che noi gli assomigliamo, ho letto decine di testimonianze di persone morte e poi tornate in vita che raccontano del fatto che a Dio importa soprattutto del nostro rapporto con le altre persone in questa vita. Ci sono delle volte che ci chiediamo se ne vale la pena. Se ne vale la pena resistere alla tentazione di rispondere male ad una persona che ci provoca. Se ne vale la pena essere presi in giro per la nostra fede. Se ne vale la pena perdonare invece di rispondere con la stessa moneta. Se pensiamo al significato ultimo della nostra vita, bisogna dire che ne vale assolutamente la pena. Matteo dice nel capitolo 16 del suo Vangelo: il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. E anche Paolo dice di aspettarsi una ricompensa quando arriva da Gesù alla fine della sua vita, perché alla fine ci sarà una premiazione vera e propria. Quando l'apostolo Paolo parla di come ognuno di noi può edificare sul fondamento di Cristo, cioè Cristo è il fondamento, poi noi possiamo costruirci sopra con legno, paglia, oro, pietre preziose. Penso proprio che le cose che non brucino all'esame finale siano le nostre opere motivate dall'amore. Perché ne sono convinta? Perché proprio lo stesso Paolo poi dice che anche l'atto più eroico compiuto, non motivato dall'amore, non ha valore. Se anche dessi ai poveri tutto quello che ho, ma non avessi amore, non mi gioverebbe, dice Paolo. Il fatto sta che Dio non vede l'ora di premiarci, di ricompensarci proprio perché Lui è amore e l'amore ama donare. La nostra salvezza è un dono meritato solo da Cristo, lì le nostre opere non c'entrano. Ma Dio desidera avere motivo per premiarci nell'eternità. Spirito Santo, noi sappiamo che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori e noi vogliamo manifestare quell'amore agape in ogni situazione della nostra vita, di tutti i giorni. Ma Spirito Santo, opera Tu in noi, dacci la Tua capacità di amare le persone. Te lo chiediamo con tutto il cuore. Grazie Spirito Santo. Amen.
Amen, grazie Signore. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, gloria Signore. Benvenuti a tutti. Grazie Signore Gesù per questo giorno. Grazie Signore per il Tuo amore. Grazie Signore per quello che Tu vuoi compiere in questo luogo, Signore. Grazie Signore che Tu sei presente qui in mezzo a noi e Tu sei presente qui nonostante noi. Amen. Grazie Signore. Pensa che il Signore continua a venire a presentarsi ogni volta nonostante noi. Amen. Gloria a Dio. Grazie a Gesù anche per tutti questi giovani. Mi ricordo io quando avevo la vostra età. No, è meglio che non mi ricordo perché io la vostra età non ero in chiesa, ma grazie Signore Gesù. Adesso parleremo un po' di alcune cose che il Signore ha messo nel mio cuore e che riguardano proprio il cuore, riguardano proprio situazioni del nostro cuore. E dopodiché sono già d'accordo che voglio chiamare questi ragazzi che sono freschi del convegno che hanno fatto su a pregare per chiunque di voi desidera una preghiera, chiunque di voi si sente che quello che così che il Signore ci ispira vi tocca il cuore, vi tocca che sia una situazione di cui avete bisogno, potete venire a prendere una preghiera da questi ragazzi, perché sono convinto, così ho avuto nel cuore già proprio dalla settimana scorsa questo fatto e dopo ho scoperto da mio figlio, che oltretutto non lo vedo qui, è rimasto a letto, no, era ancora a letto quando sono venuto via io, e ho scoperto che non c'era l'incontro dei giovani là. Allora questo mi ha confermato che il Signore li voleva usare per fare qualcosa in mezzo a noi oggi. Amen. Quindi qualcosa, se voi avete desiderio di ricevere qualcosa e se vedete che adesso in quello che parliamo c'è qualcosa che ha toccato il vostro cuore, allora venite, perché il Signore vuole fare qualcosa. Amen. Sarò breve. Abbiamo fatto una volta un convegno a Ospitale di Fanano con Fred Ladenius e c'era anche un sacerdote in mezzo a noi, e è diventata celebre la frase proprio "sarò breve", perché dopo tutte le prediche, gli insegnamenti che ci faceva Fred Ladenius, alla domenica questo sacerdote ha celebrato messa in una chiesa dove non veniva usato, non era acceso il riscaldamento, c'era un freddo perché eravamo nel mese di gennaio, forse fine anno, qualcosa così, e quindi eravamo lì e lui ha detto "sarò breve", perché avete già sentito tanti insegnamenti, però quel "sarò breve" lì, un po' come a volte i nostri "sarò breve". Prendiamo Luca, Marco, al capitolo 4. Ci parla della parabola del seminatore. Allora cosa voglio parlare? Voglio parlare del nostro cuore, delle condizioni del nostro cuore. Perché? Perché la parabola del seminatore ci parla del seme che viene seminato, e dice che il seme è la parola di Dio, ma il terreno è il nostro cuore. Amen. Ora, noi siamo spirito, anima e corpo, per cui il cuore nella Bibbia molte volte è inteso come il nostro spirito, lo spirito umano, dove poi lo Spirito Santo viene a vivere dentro di noi. E lo spirito umano allora è inteso come il cuore. Quindi la parola che viene seminata nel nostro cuore, in questo terreno, è seminata dove? Nello spirito. Viene seminata nel nostro spirito. Ed è a disposizione dello Spirito Santo quando noi riceviamo lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo la utilizza per cambiare e per trasformare la nostra vita. E al 4:13 dice: poi disse loro, parla di questa parabola, e noi leggiamo la seconda parte dove c'è la comprensione, dove spiega, e è una delle poche parabole che viene spiegata. Dice, poi disse loro: non comprendete questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Quindi se non riusciamo a comprendere questa, vuol dire che anche tutte le altre non ci arriveremo mai, perché il principio è sempre quello lì, è il seme del regno di Dio che viene seminato dentro di noi, ed è questo seme che cambia la nostra vita. Non sono tanti programmi, non sono tante belle lezioni, possiamo studiare tanti libri, possiamo studiare teologia o tutto quello che vogliamo, ma se non c'è lo Spirito Santo che ci dà rivelazione della parola di Dio dentro di noi, o se non c'è lo Spirito Santo che viene e compie un'opera dentro di noi di trasformazione, non riusciremo mai ad essere trasformati. Amen. E questo lo dico anche per esperienza, perché ne parlavo proprio prima con un fratello, quando mi sono convertito io, voi sapete tutti la mia testimonianza, e sono andato in questo gruppo di preghiera dove c'era Giorgio, molto più giovane di adesso, da un sacco di anni fa, aveva ancora tutti i capelli neri, e ma sono cose, quando tu cambia la tua vita, sono cose che rimangono impresse, per cui io ho ancora tutte le immagini di quello che è successo. E alla fine di questo incontro hanno pregato su di me e io me ne sono andato, e sapete tutti che poi, nonostante ero andato, avevo ascoltato, non avevo capito assolutamente niente di quello che si diceva, perché erano argomenti completamente fuori dal mio, però durante la notte mi sono svegliato che parlavo in lingue, e questo è quello che ha trasformato la mia vita. Io ho impiegato del tempo prima di comprendere che era il dono delle lingue, perché non sapevo neanche cos'era. E ho impiegato del tempo prima di comprendere cosa mi fosse successo veramente, però è stato ciò che ha cambiato la mia vita. Non è stato un bel discorso, un bel programma, un qualcosa che mi hanno detto: bene, adesso vieni qui, vuoi cambiare la tua vita, ti diamo i 10 punti e tutti i percorsi da fare, perché non sarei più tornato. Cioè non era... Non era e c'era qualcosa invece che è stato immediato nella mia vita e ha cambiato la mia vita. Quindi dobbiamo puntare sempre sullo Spirito Santo, bisogna che nelle nostre chiese ci sia lo Spirito Santo che si muove, perché è lo Spirito che cambia le persone. Non sarà una bella predica che posso fare io o chiunque altro, e non sarà quello che volete, è il Signore che cambia i cuori. Amen. E dobbiamo avere un incontro con lo Spirito di Dio, dobbiamo avere un incontro con lo Spirito Santo. Se manca lo Spirito Santo, subentrano altri spiriti, e voi lo sapete. Molte chiese adesso sono sotto attacco, lo spirito di Jezebel, uno spirito di controllo, uno spirito che cerca di trasformare, di portare, e il diavolo fa questo, perché dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E il diavolo non vuole questo. Il diavolo deve controllare, deve tenere tutto sotto controllo, tutto. E dice: non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quando noi camminiamo secondo lo Spirito, è lì che tu trovi la tua libertà. Perché la legge dello Spirito, dice, ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Cos'è che ti libera? La legge dello Spirito ti libera dalla legge del peccato. Sei liberato dal tuo peccato perché c'è una legge superiore che è quella dello Spirito. Quando lo Spirito è venuto su di me, tutte le cose che per me erano lecite, non avevo neanche mai pensato potevano essere peccato, sono diventate cose che sapevo dentro di me, perché è diventata la legge dello Spirito dentro di me, sapevo che non andavano più bene dentro di me. Amen. Quindi dobbiamo chiedere al Signore di intervenire col suo Spirito, dobbiamo sempre cercare la presenza e lo Spirito di Dio. Ma torniamo al nostro discorso. Ci sono qui, dice, se comprendete questa parabola e la comprendiamo attraverso lo Spirito Santo, dice, il seminatore è colui che semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, e dopo che l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Quindi la parola seminata nei cuori dice che i primi sono quelli che il seme cade sulla strada o sul sentiero, quindi vuol dire che è un cuore che è stato calpestato, perché la strada è il posto dove tu cammini, il cuore che viene calpestato più volte, e tante volte abbiamo persone le quali sono state calpestate, più calpestate, più calpestate, e questo non permette al seme di attecchire e di portare frutto. E questo è un primo dei... alla fine vedremo che la soluzione è sempre, come ha detto anche Seia prima, è sempre l'amore di Dio, è l'amore di Dio che ti cambia e che ti trasforma, perché l'amore è lo Spirito Santo, Dio è amore e lo Spirito Santo è amore, è Lui. Ma quello che faccio è guardare alcuni di queste situazioni, problemi nei quali potete identificarvi. Quindi se tu sei uno che dici il mio cuore è stato calpestato molte volte io mi sono affidato, molte volte ho creduto in qualcuno, molte volte ho dato il mio cuore a qualcuno il quale alla fine lo ha calpestato. Questo se è ancora dentro di te, se non hai risolto, se non hai lasciato che lo Spirito guarisca, questo dentro di te non permette al seme di portare frutto. Amen. Il secondo dice che è quello che cade... ricevono il seme in un suolo roccioso, sono coloro che quando hanno udito la parola subito ricevono con gioia, ma non ha radice e sono di corta durata. Quando sopravviene la tribolazione e la persecuzione a causa della parola sono subito scandalizzati. Il suolo roccioso, ciò che rende duro il cuore è il peccato. Ci sono delle situazioni, dei vizi, delle cose che tante volte non abbiamo lasciato andare, le abbiamo tenute lì, le abbiamo coltivate, le abbiamo lasciate lì dicendo ma questo non è poi un qualcosa di così grave, però serve sempre per far sì che il tuo cuore diventi più duro, più roccioso e non può portare frutto come vorrebbe. Amen. Quindi c'è una gioia iniziale perché tu vedi un passo della parola di Dio che ti dà gioia, Non so se voi è mai capitato di leggere la parola di Dio, di trovare quel passo che ti colpisce, che ti prende, ed è lo Spirito che vuole parlarti. E subito ti prende e sei gioioso magari per un giorno, due, perché sai che hai quel versetto lì, eccetera. Poi dopo, quando lo ritorni a leggere dopo un po' di tempo, beh, non ti dice più quello che ti aveva detto in quel momento lì. Perché non è riuscito a mettere le radici? Perché non è quel seme che ti ha portato gioia subito, poi alla fine non ha radice in sé. Amen. E poi dice, viene la persecuzione, la tribolazione. Quando c'è un po' di difficoltà, allora succede come gli israeliti che sono usciti liberi, e poi dopo le prime difficoltà hanno iniziato a guardare indietro. Hanno iniziato a dire, ma nell'Egitto avevamo delle cipolle. L'Egitto ha un clima come la Calabria, c'è la cipolla di Tropea che era dolce, qui invece c'è una cipolla, e c'erano tutte queste cose. Hanno iniziato a guardare ciò che avevano perso. Lo stesso è per la moglie di Lot, e ho scoperto una cosa che dice che l'angelo gli ha detto: adesso partite, andate, perché io non posso distruggere questa città finché voi non siete arrivati. E tante volte ho sentito che la moglie di Lot, mentre andava, si è girata indietro. No, non è mentre andava, perché lui dice: finché non siete sicuro, io non potrò compiere la distruzione. Per cui era già arrivata al sicuro, era già salvata, sta parlando di cristiani che sono già salvati, che sono già che stanno già camminando col Signore, sono già arrivati nel luogo della salvezza. Però si è voltata, dice, a guardare cosa aveva perso. Si è voltata a vedere, dice, cos'è che avevo là e che adesso non ho più. Ma adesso hai la salvezza. E questo l'ha fatta diventare una statua di sale. Un po' così la tribolazione che sopravviene, allora dice, no, ma stavo meglio prima. Poi dice, quelli che invece ricevono il seme tra le spine sono coloro che odono la parola. Le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono soffocano la parola, e questa rimane infruttuosa. Qui sollecitudini del mondo, altra traduzione dice anche le ansietà, le preoccupazioni, tutte queste cose nel nostro cuore fanno sì che la parola rimanga infruttuosa. Quando sei preso dall'ansietà, quando sei preso in quel problema il quale tutto il giorno tu la tua mente lavori lì perché devi riuscire a saltare fuori e non sai come saltarci fuori, questo fa sì che il tuo cuore, la parola che è seminata nel tuo cuore non porta frutto, e non portando frutto non riesce neanche a trasformare la situazione. Amen. Gloria a Dio. Quindi il seme è seminato nel nostro spirito, no? Come dicevo, è seminato, la parola di Dio lo chiama cuore, ed è logico che non è il cuore o come organo umano. Questo l'ho capito perché ho sentito che un sacco di anni fa un certo Barnard è stato il primo a fare un trapianto di cuore. Allora ho pensato, se il cuore fosse veramente il cuore, poi mi succede qualcosa, mi fanno un trapianto di cuore, tutto quello che ho seminato va perduto. Mi mettono un cuore di uno che non ha mai seminato niente e mi tocca ripartire da capo. E invece non è così. Se ti trapiantano il cuore, quello che tu hai seminato nel tuo spirito è ancora lì. Quello che il Signore ti ha dato è ancora lì. C'è una volta un ragazzo che veniva al gruppo quando avevamo ancora il gruppo a Spilamberto, e poi si è perso, faceva uso di droga, e si è perso per un periodo, poi ad un certo punto è tornato. Allora quando ci sono questi ritorni c'è sempre un piangere, finalmente sono tornato al Signore, eccetera eccetera. Poi mi ha detto, ma sai che tutto quello comunque che sapevo prima lo so ancora, eh? Non hai perso niente di quello che avevi imparato, non hai perso niente, quello che il Signore ti ha dato non lo perdi. Tu puoi allontanarti dal Signore per un periodo, puoi allontanarti, stare lontano da Lui, ma se avevi avuto una rivelazione, questa rivelazione ce l'hai ancora. Puoi sempre rimetterti sulla giusta via e ripartire da capo. Ed è quello che un cristiano dovrebbe fare. Tutte le volte che cadiamo dovremmo rialzarci e ripartire, perché se il giusto cade sette volte si rialza. Quindi non è tanto il problema sei caduto, il problema è che ti devi rialzare, il problema è che non devi stare giù lì a dire ah non ce la faccio, non ce la faccio più, guarda come sono messo eccetera. No, ti rialzi e ce la fai, perché la parola di Dio è ancora efficace lì, la parola di Dio che è seminata lì è ancora viva e sta ancora funzionando. Amen. Gloria a Dio. Allora il Signore ci ha dato un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Amen. E in Seconda Corinzi però c'è una parola che mi ha colpito in questi giorni. Seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 7 e al versetto 1 dice: avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi c'è un purificarsi dalla contaminazione, dice, della carne e dello spirito. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi siamo santi, perché Lui ci ha resi santi, però dobbiamo compiere la nostra santificazione. Ci ha dato un cuore nuovo, uno spirito nuovo, però il nostro spirito può essere contaminato ancora e abbiamo bisogno di purificarci ogni volta nel nostro spirito. Questo perché? Perché il Signore ti ha dato un cuore nuovo, uno spirito nuovo, una nuova natura e tu nasci di nuovo quando incontri il Signore. Però dopo non è che vivi sempre nella maniera giusta. Dopo tu cammini col Signore, sei salvato perché hai accettato Gesù e stai cercando Gesù nel tuo cuore, però tante volte sbagli lo stesso. Tante volte puoi continuare a compiere dei peccati, anzi, ne fai sempre. Succederà sempre che sbagli, succederà sempre. Quindi c'è anche un atto di purificazione che noi dobbiamo fare, non solo, dice, della vostra carne, ma anche nel vostro spirito. Dobbiamo cercare che il nostro spirito sia purificato il più possibile perché lo Spirito Santo possa operare più potentemente possibile. È un discorso di crescita, questo. Non è un discorso di salvezza. Tu sei salvato quando sei nato di nuovo. E se tu credi in Cristo e sei nato di nuovo, tu sei salvato. Però è naturale che noi siamo qui perché vogliamo anche crescere nel Signore. Non vogliamo solo essere salvati e venire in chiesa la domenica a perderci un paio d'ore così. Vogliamo anche crescere nel Signore, vogliamo anche andare oltre. E la parola di Dio, tanto più che la parola di Dio ci dice proprio, ci dà l'ordine di dire andate e fate miei discepoli. Quindi dovremmo già, dopo un po' che stiamo camminando, essere in grado di poter portare altri a fare discepoli, fare altri. La Chiesa cresce in questa maniera. Amen. Gloria a Dio. Ed è importante anche il fatto, in Proverbi 4:23 dice che il cuore, di custodire il cuore, perché è la sorgente di ogni vita. È la sorgente della vita. La sorgente della vita tua è lo Spirito che è in te. Non lo Spirito Santo, il tuo Spirito è la sorgente della vita. Dice infatti l'uomo è guidato dallo Spirito dell'uomo, c'è uno Spirito che ti guida. Poi tu puoi avere allora purificato il tuo Spirito, lasciato che il Signore ti abbia rigenerato, rivivificato nello Spirito e lo Spirito Santo viene dentro di te, a quel punto sei ancora libero. Se guidare tu la tua vita o dire Spirito Santo adesso guidala tu, perché lo Spirito ti lascia sempre libero, sei sempre libero di fare quello che vuoi, sei sempre libero di dire sì Spirito Santo ubbidisco quando mi dici qualcosa oppure no faccio per conto mio. Io mi è successo più di una volta, in un paio di volte, di avere persone che avevano delle problemi, delle problematiche, eccetera. Gli ho parlato, gli ho dato tutti i miei consigli, gli ho detto fai così, così, così non va bene, così non è dal Signore, fai così, così. Poi la volta dopo che ho incontrato mi ha detto «Ehi pastore, tu mi avevi detto di fare così, così, ma io ho fatto come mi pareva a me». Vabbè. E noi siamo così. Alla fine non ho saputo cosa dire, perché ho pensato, noi siamo così a volte con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo a volte ci dà delle sollecitazioni, dice dovresti comportarti così, così, però però faccio come voglio io. Amen. E perché? Perché abbiamo ancora un cuore che vuole cercare di dominare, vuole ancora cercare di fare quello che vuole. Amen. Gloria a Dio. Ci sono... Allora il cuore è la sorgente... Il cuore è la sorgente della vita, e lo stesso Gesù dice che dal vostro ventre o dal centro del vostro essere sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi sono lì che devono. In Prima Tessalonicesi ci dice di non spegnere lo spirito, e in Efesini dice di non contristate lo Spirito Santo, non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati. Quindi cosa facciamo? Cosa facciamo quando non lavoriamo sul nostro spirito per essere rinnovati, per essere trasformati? Noi abbiamo rischio di spegnere lo Spirito Santo, abbiamo rischio di rattristare lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Quando non dai spazio allo Spirito Santo dentro di te, quando tu continui a... E c'è un episodio di una donna che è in, vi do il riferimento, è in Seconda Re 4:8, dove Eliseo passava sempre di lì, e questa donna, e ad un certo punto dice: io so, con suo marito, io so che l'uomo che passa sempre di qua è un uomo di Dio, e voglio fargli una stanza, voglio preparargli un posto. E questo è importante, che noi abbiamo nel nostro cuore il fatto che ci deve essere qualcosa di importante per lo Spirito Santo nella nostra vita. Ovvero sia, tu devi fare un sacrificio, devi costruire qualcosa, devi fare qualcosa per poter ospitare lo Spirito Santo. Devi rinunciare a te stesso in una qualche maniera. E questa donna ha voluto costruire una stanza per l'uomo di Dio, perché passasse del tempo, quando passava di lì si riposasse. E il suo premio cos'è stato? Era sterile. E ha avuto un figlio. Dopodiché succede che il figlio muore, il figlio è in campagna con i mietitori, con suo padre, e un servo vede che sta male, lo prende, lo porta a casa e muore sulle ginocchia di questa donna. E questa donna cosa ha fatto? Ha preso su tutto, dice: prendimi, mandami un servo, sellami un asino, devo andare dall'uomo di Dio. È partita, è andata dall'uomo di Dio. L'uomo di Dio è... E va là e c'è un'intercessione, dice: ti avevo chiesto io di darmi un figlio, tu mi hai dato il figlio e adesso il figlio è morto. E l'uomo di Dio, Eliseo, dice: prende il bastone, lo dà al suo servo Gheazi, gli dice: vai, poggialo sul bambino, solo che il bambino non succede niente, il bambino non risuscita. Quindi Eliseo va lui direttamente e si sdraia sul bambino, e alla fine il bambino riprende vita. Cosa ho visto in questo fatto? Ho visto che lo spirito, e qui c'è un'altra condizione dello spirito, fuori nel mondo lo spirito è morto. Lo spirito è morto. E a chi sta il compito di risvegliare lo spirito? È la madre. Gli hanno chiesto: va tutto bene? Gli ha detto: no, non ti preoccupare, tutto va bene. Ed è partita. Nonostante il figlio fosse morto, lei ha detto: tutto va bene. Ed è partita ed è andata a intercedere dall'uomo di Dio. E questo compito è della Chiesa. La Chiesa è la madre che deve intercedere. È importante che noi come Chiesa preghiamo per le persone che sono morte spiritualmente fuori. Ed è per questo che in Ezechiele ti parla di un episodio e dice: c'è una valle di ossa secche, erano tutti morti. E se noi andiamo un po' su in montagna, guardiamo giù Modena, possiamo vedere una valle di ossa secche, di persone morte. Dove erano morte questa gente? Non è che c'era un grande ossario, erano morte spiritualmente, era nello spirito. Il compito nostro è pregare perché queste persone vengano risvegliate nello spirito. Amen. Quindi la condizione, una delle condizioni del nostro spirito è che se non abbiamo il Signore, se non abbiamo fatto un posto, se non abbiamo preparato una stanza per il Signore, e il nostro spirito è morto. E le persone fuori sono morte, abbiamo questo compito noi che il nostro spirito è stato risvegliato. Amen. E gloria a Dio, e gloria a Dio. Ed è per questo che ritorno sul fatto: dovremmo sempre chiedere: Signore, Per favore, che la tua presenza del tuo spirito sia in questo luogo, perché se entra una persona, come ho fatto io nel gruppo di preghiera, che è morto spiritualmente, qui possa ricevere vita, perché è lo spirito che ti ridà vita. E lui dice: profetizza, profetizza sulle ossa, profetizza, parla, parla, che questa gente si risvegli. Abbiamo bisogno di parlare, che la gente si risvegli. Amen. L'uomo di Dio dà il bastone a Geasi, Geasi va e lo appoggia sul bambino, ma il bambino non è risorto, il bambino è rimasto fermo lì, è partito lui stesso. Dobbiamo intercedere direttamente davanti a Dio. Cosa vuol dire? Che l'autorità che ha un altro non la possiamo usare noi. Dobbiamo andare direttamente dal Signore, questa è intercessione. Dobbiamo andare direttamente dal Signore e dire: Signore, vieni tu e risveglia questa gente. Perché qualunque programma o qualunque bastone di autorità che abbia qualcun altro, noi possiamo imitare Klaus o Jean-Luc Traxel o questi evangelisti che vanno e ci sono persone che vengono salvate, ma se noi facciamo quello che fanno loro non funzionerà. Dobbiamo avere la nostra autorità da Dio, dobbiamo essere risvegliati noi per risvegliare le altre persone. Amen. Gloria a Dio. In Proverbi al capitolo 17 c'è un altro Proverbi, sono tanti i versetti nei Proverbi che parlano di vita e di spirito. Io appena convertito erano i libri che leggevo più spesso. I Proverbi, cos'è che ho detto? 17:22 dice: un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Quindi un'altra cosa che dobbiamo guardare è che il nostro cuore non sia abbattuto. Quando siamo giù dobbiamo tirarci su subito. Quando siamo giù dobbiamo chiedere al Signore: Signore, dammi una parola che mi ritorna a sollevare. Perché dice: il cuore allegro è una buona medicina, uno spirito battuto inaridisce le ossa. Lo spirito battuto, quando siamo battuti, quando siamo tristi, quando siamo, questo ci porta anche ad avere malattie. Amen. Poi c'è un altro, in Proverbi 13 dice che l'attesa, e qui c'è un'altra condizione del nostro cuore. E Proverbi 13 al versetto 12 dice: l'attesa di ferita fa languire il cuore, ma un desiderio adempiuto è un albero di vita. Un'attesa di ferita, quando tu sei lì che aspetti e non arriva la risposta dal Signore, c'è un'attesa che tu aspetti e qui non si vede mai e noi rischiamo, dice, che questo faccia languire il nostro cuore. Però il desiderio adempiuto è che quando hai un desiderio e il Signore lo adempie, dice che questo è un albero di vita, questo dà di nuovo la vita. Amen. Quindi l'altra condizione è: sei in una condizione che tu stai aspettando da un sacco di tempo una risposta e questa risposta non viene. Devi lavorare sul tuo spirito, devi lavorare sulla fede. Amen. Devi lavorare sulla fede. Perché? Perché stai aspettando, ma se il seme non porta frutto, vuol dire che c'è qualcosa nello spirito che ancora non abbiamo risolto. Amen. C'era in Mosè, in Esodo 6:9, e aspetta che lo leggiamo perché abbiamo un po' di tempo, sì. Esodo, versetto 6, no, capitolo 6, il versetto 9, c'è Mosè che, sapete tutti, ha avuto tutte le sue vicissitudini, eccetera, va, fa il pastore per suo suocero, poi ad un certo punto ritorna e quando ritorna parla ai figli di Israele per dirgli: bene, adesso sono venuto, il Signore mi ha dato l'incarico come liberatore di portarvi fuori dal paese. E dice al versetto 9: così Mosè parlò ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè per l'angoscia di spirito e per la dura schiavitù. C'era un'attesa, avevano aspettato 430 anni e c'era un'attesa che era diventata. E ad un certo punto, quando Mosè arriva e dice ok, ci siamo, adesso è il tempo, andiamo fuori, e cosa succede? Che Mosè va dal faraone e gli dice ok, lascia andare qua. E il faraone, il primo cosa che ha fatto, si è messo a ridere e ha detto sì, adesso ha raddoppiato i mattoni che voleva e gli ha dato metà del materiale. E loro si sono trovati in una situazione ancora più pesante, dovevano fare il doppio del lavoro con metà del materiale che avevano, per cui c'era un'angoscia nel loro cuore, non c'era una gioia di dire finalmente è arrivato un liberatore, finalmente in un qualche modo ci porterà fuori, c'era angoscia nel loro cuore. E questo cosa succede? Succede che dice Israele, essi non diedero ascolto a Mosè per l'angoscia di spirito e per la dura schiavitù, non diedero ascolto, la parola che Mosè gli ha portato non si è attecchita dentro di loro, non ha funzionato, la parola non ha portato frutto, proprio per l'angoscia. E se tu sei in questa condizione, stai aspettando da tanto tempo e qualcuno viene e ti dice ok, adesso è il tempo, il Signore ti sta tirando fuori dalla tua situazione, sei in grado di crederci nello spirito oppure il tuo cuore è in una condizione che dice sì, vabbè, adesso vediamo. C'è una ragazza che è da un sacco di tempo che ogni tanto mi scrive quando ha delle difficoltà, quando sta bene, quando va tutto bene non mi scrive, è naturale. E allora mi scrive, c'aveva tutta una serie di situazioni e qui sono da sola e poi l'hanno licenziata dal lavoro con una scusa incredibile dicendo che puzzava e poi gli è morto il cane e poi eccetera, c'aveva tutta una serie di cose che non andavano bene. E ad un certo punto ho trovato il ragazzo, tutto ok, dopodiché questo ragazzo l'ha mollata. Allora mi scrive, no, era in un'angoscia, non posso io, cosa, prega che lui ritorni da me innamorato. Gli ho detto, non posso fare una cosa così perché sarebbe manipolazione, e la manipolazione è stregoneria, Dio ci lascia liberi, prega che si converta. E lei, ma ad un certo punto gli ho detto, ascolta, tu devi trovarti una chiesa, tu non puoi, ma venire a Bologna è troppo lontano, perché abito, non so, verso le Marche, l'Abruzzo. E è troppo lontano, trovati una chiesa lì dove sei. E finalmente ho trovato una chiesa e lui mi scrive, sono andato in chiesa, mi hanno fatto una profezia e mi hanno detto che lui tornerà da me e che sarà salvato e che servirà il Signore. È tutto un lavoro incredibile. Beh, gloria a Dio, prendilo per fede. Messaggio dopo, ho scoperto che lui ha già un'altra, e allora io sono, un'attesa di ferita, c'è un qualcosa che tu sei lì che aspetti e tu vai e tu non puoi vivere senza, eccetera. E qui arrivo a un'altra condizione del cuore, che è l'idolatria. A volte ci sono delle cose che diventano idolatria nel nostro cuore. Noi guardiamo l'idolatria come le statue, diciamo la Chiesa Cattolica, tutte le statue, eccetera, idolatria, ma nel nostro cuore quanta idolatria c'è? Quanto noi abbiamo delle situazioni che quelle lì sono così importanti da far sì che il Signore si possa mettere anche al secondo posto. E questo qui mi dice, io non posso vivere, ho bisogno di un uomo, io non posso vivere da sola. Gli ho detto, guarda, non è vero, io conosco delle persone che sono arrivate zittelle fino alla fine dei loro giorni. Sono vissute lo stesso, quindi non è impossibile e indispensabile. Sai cosa c'è? È che Dio dice cerca il mio regno e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, ma dice che vi è dato in sovrappiù, è un sovrappiù, cioè non è indispensabile, tu puoi vivere tutta la tua vita anche senza, quello che non puoi fare senza è del Signore, devi vivere tutta la tua vita con il Signore, attaccato al Signore, però se cerchi il Signore questo ti viene dato in sovrappiù. Cosa faccio? Prego perché il Signore ti dia uno a convivere con te, perché così tu puoi peccare, ma credi che Dio, cioè come fai a pensare che Dio sia così? Il nostro cuore, ci sono degli idoli nel nostro cuore, ci sono delle situazioni per le quali è impossibile. C'era un episodio dove Giacobbe ha lavorato 7 anni per avere Rachele, una bella ragazza, poi gli hanno dato Lea, e lei aveva gli occhi belli, dice, avevo gli occhi belli, ma il resto non sappiamo com'era. Fatto sta che lui lavora altri 7 anni per avere Rachele. Dopodiché dice, lavoro altri 7 anni ancora per farmi il mio gregge, per poter poi essere indipendente. E ad un certo punto, voi conoscete tutta la storia tra eccetera, le capre striate, quelle maculate, e così, e lui si fa un gregge che è quasi più grande di quello di suo suocero. Per cui ad un certo punto si rende conto che è tempo di filare, perché dice, qui ho visto che il volto dei miei cognati non è più quello di prima, anche mio suocero è diventato. E allora gli dice con la moglie, prendete su tutto quello che avete, che partiamo e ce ne andiamo. E Rachele va e prende gli idoli che erano nella tenda di suo padre e glieli ruba, gli rubi gli idoli. Cosa vuol dire Rachele? Era idolatra. Rachele non credeva in Dio, Rachele aveva degli idoli che seguiva. E il nostro cuore può avere degli idoli. E qual era l'idolo? Uno degli aspetti dell'idolatria di Rachele era che Lea aveva solo gli occhi belli, però partoriva un figlio dietro l'altro. Rachele era sterile. C'è una traduzione che dice che era bella, avvenente e anche fisicamente in tutte le sue forme fatta bene, per cui lei era lì e ad un certo punto ha iniziato a dire, ma come signore, io che sono quella bella non riesco a avere dei figli, e mia sorella che invece è lì e lei partorisce figli eccetera, e ad un certo punto dice proprio, signore dammi un figlio o altrimenti muoio. Era diventato la cosa più importante. E Giacobbe gli dice, ma come? Io ero venuto a lavorare per averti te, io ti amo te più di tua sorella, tu hai il mio amore. Però lei no, lei dice, no, io devo avere un figlio, altrimenti muoio. Perché? Perché mi sto confrontando con gli altri. Guarda, gli altri sono benedetti, io non sono benedetto. Voi non è mai successo di pensare così? Di dire, ma come? Io che sono bravo, io che sono sempre in chiesa, io che prego, io che cerco di fare tutto, eccetera, e non ho ancora avuto una risposta, e quello lì che arriva e che non sa neanche se veramente ha dato la vita al Signore o no, viene benedetto. E allora c'è un confronto, e diventa un confronto, ma stai credendo in Dio? Però ti confronti con gli altri, e questo succede nei nostri cuori. E Rachele, il fatto che quando ha avuto il figlio Giuseppe, dopodiché ha detto, signore dammene un altro, e quando ha avuto Beniamino, quando ha avuto l'altro figlio, è morta di parto. Ed è incredibile pensare che uno dice, signore dammi un figlio altrimenti muoio, poi muori avendo il figlio, avendo quella benedizione che avevi chiesto. La benedizione è diventata più importante di Dio, e la benedizione ti ha portato a morire. E parlo in termini spirituali, da noi qui, non sto augurando a nessuno di... Però la benedizione, e quante volte abbiamo visto, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, e preghi, Signore, intervieni nella sua vita, e questo riceve benedizione, poi l'hai più visto tornare? E Gesù dice, 10 hanno avuto guarigione, perché è tornato solo uno a ringraziare? Perché solo uno ha avuto... E gli altri era idolatria nel loro cuore, era abbiamo già avuto quello di cui avevamo bisogno, noi non abbiamo più bisogno di altro. Amen. Gloria a Dio. Un'ultima cosa che voglio parlarvi è in Giovanni 21, che può accadere nel nostro cuore. Perché forse c'è qualcuno che è caduto anche questo. Ci sarebbero tante cose se noi, quando ho preso la chiave biblica per guardare il cuore, ci sarebbero tante cose nel nostro cuore che possiamo... In Giovanni, al capitolo 21, ci parla, dice che gli apostoli... Gesù era morto e dice, ad un certo punto Pietro dice, io vado a pescare, e Pietro aveva una leadership in sé innata già per se stesso, perché tutti gli altri gli hanno detto, noi veniamo con te. cioè, vabbè, andiamo a pescare. E sono andati a pescare, cioè hanno seguito Pietro, non avevano più Gesù, non sapevano più chi seguire, hanno seguito Pietro, per cui Pietro aveva una leadership. E pesca tutta la notte e non riesce a prendere niente. Ad un certo punto vedono uno sulla spiaggia, non lo riconoscono, non sanno chi è. C'è uno straniero sulla spiaggia che dice: ragazzi, avete del pesce? Dice: no, non abbiamo beccato niente. Gettate la rete dalla parte destra. E loro ubbidiscono. E forse è l'autorità di un, non so, di uno straniero. Tu ti arriva uno a cui a predicare che è uno straniero, tutto quello che dice lo ascolti. Se veniamo a predicare, vengo io, viene George, viene la Robby. Vabbè, dai, e poi sì, lo conosco. Invece arriva uno straniero e questo qui dice: gettate la rete sulla parte destra. Loro gettano e la rete è piena. E Giovanni gli dice: oh, ma quello è il Signore. Pietro allora cosa fa? Si getta, era nudo, stava pescando nudo perché era un naturista. Si cinge le vesti e va. Però non dice che arriva e parla con Gesù, eccetera. Dice che intanto sono arrivati anche gli altri e poi dopo Gesù ha detto: avete del pesce da mettere qui? Aveva già acceso la griglia. Dice: ma allora Pietro, dice Pietro, corse e trascinò i pesci, li portò lì. E poi iniziano a mangiare. E dice: questa era la terza volta che, dice, dopo aver, eccetera, era già la terza volta che Gesù si fece vedere i suoi discepoli. Per cui, se andate a vedere un po' prima, nel capitolo 19, vedete che Gesù era già apparso loro quando c'era Tommaso che non credeva, poi 8 giorni dopo è riapparso a loro e non si sente parlare di Pietro, che Pietro era sempre in mezzo a tutto, cioè tutte le volte che c'è Pietro, chi saltava su era Pietro. Quando Gesù ha detto: ci dice la gente che io sia, Pietro è stato quello che dice: sì, tu sei il figlio del Dio vivente, è quello che... Però lì non lo riconosce. Perché lì non lo riconosce? Perché Pietro non lo senti parlare fin tanto che ad un certo punto Gesù gli dice: Pietro, anzi, gli dice: Simone, Simone, lo chiamo col suo vecchio nome. Simone significava canna, non perché Pietro si faceva delle canne, cioè... Io devo sempre dare delle rivelazioni, chiarire delle cose, perché dipende chi legge la Bibbia, ognuno ha la sua rivelazione. Pietro era canna sbattuta dal vento, era uno che un po' di qua, un po' di là. E lo chiama col suo vecchio nome e gli dice: Pietro, ma mi ami tu? E Pietro gli dice: sì, sì. E voi sapete tutta la storia, che Gesù usa il termine agape, mi agapi tu? E Pietro invece usa il termine fileo, che significa sì, ti voglio bene. E di nuovo, mi agapi tu? Sì, ti voglio bene. E poi al terzo punto gli dice: ma Pietro, ma tu mi ami più di costoro? E qui mi piace la risposta di Pietro, perché dice: Signore, tu conosci ogni cosa. Tu lo sai che io ti amo. E ho compreso una cosa. Pietro si vergognava. Pietro gli aveva detto: Signore, tu sei il figlio del Dio vivente, Signore, io vengo con te, io ti seguirò fino alla morte, eccetera. E Gesù gli ha detto: sì, ciao, prima che il gallo canti, tu mi hai già tradito 3 volte. E alla terza volta che l'ha tradito, Gesù, il gallo ha cantato, Gesù lo ha guardato e Pietro corse fuori a piangere, dice amaramente. Pietro si vergognava del fallimento che aveva avuto. E qui parliamo della vergogna del nostro cuore. A volte il nostro cuore ha una vergogna dentro di sé, non siamo riusciti a vincere la vergogna e questo non può sostenere. Pietro stava lì che mangiava, io sono convinto che mentre ero lì, Pietro non si sente dire niente, lì che mangiava, non tirava neanche sugli occhi per paura di ritornare a incontrarsi con gli occhi di Gesù. E Gesù è lui che ad un certo punto gli va e dice: adesso ci penso io a guarire la tua situazione, mi ami tu più di costoro? Ecco, dov'è la soluzione? Mi ami tu? Se tu mi ami, allora la tua vergogna è già cancellata. Allora la tua vergogna non esiste più. Puoi aver commesso quello che è. E Pietro mi piace, perché è come dire: Signore, tu lo sai. Tu sai tutto. Tu conosci il mio cuore. Sai che io faccio dei casini, salto su, dire delle cose che non dovrei dire, fallisco, ho fallito più volte, eccetera, però tu vedi il mio cuore, però tu conosci, tu sai poi alla fine che io ti amo. Ed è quello che ci guarisce. Quando tu hai la consapevolezza che il Signore comunque vede il tuo cuore e il Signore ti ama. E tu magari sei uno che salta su, sei uno che a volte sbraita, a volte dico, usando la sapienza che viene dall'alto, mite, rendevole, eccetera, quando delle volte si salta su e così. Però la realtà è che poi alla fine il Signore vede il nostro cuore. Signore, tu sai tutto, tu vedi il nostro cuore. Allora, Signore, vogliamo presentarti un nostro cuore che sia purificato, che sia lavato. Vogliamo presentarti un nostro cuore libero da idolatrie, vogliamo presentarti un nostro cuore libero da vergogne, vogliamo presentarti un nostro cuore libero da ansietà, da preoccupazioni. E ogni volta che è stato calpestato, Signore, noi perdoniamo, noi benediciamo, noi vogliamo lasciare che sia il tuo amore a guarire. E vi leggo un ultimo versetto, perché così dopo preghiamo. Però sì, ci sarebbero tanti altri esempi, ci sarebbe Giuseppe, Gedeone, Abramo. Abramo, l'idolatria messa alla prova ad Abramo qual è stata? Gli ha detto, va bene, hai avuto un figlio a 99 anni, tua moglie a 90 anni, Isacco, nel quale quando tu hai un figlio a quell'età, se tu hai un figlio in età tarda, tu quel figlio lì, e allora lui che l'ho avuto e non era riuscito a avere figli prima, questo figlio poteva essere un'idolatria per lui. Lui, quando Dio gli ha detto, bene, vai a sacrificare Isacco, lui poteva anche dire, ma Signore, come me l'hai dato te? No, questo non viene da Dio, questo non è sicuramente. Invece Abramo è andato e quando è stato lì ha detto, ok, adesso ho visto che tu sei prima di ogni cosa. La fede di Abramo era, tanto o lo risuscita o me ne darà un altro, perché mi ha fatto una promessa e Dio mantiene la sua promessa. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Signore, spaziamo ogni, ma voglio leggervi un ultimo versetto, Seconda Corinzi 2, capitolo 1, versetto 1, capitolo 2, dice, ora avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza, perché se io vi rattristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che è stato da me rattristato? E vi ho scritto in quel modo affinché la mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Quindi qui Paolo dice, io adesso non voglio venire a voi con tristezza, perché altrimenti vi rattristo e voi dovreste essere quelli che mi rallegrano. Come fate a rallegrarmi se io vengo a rattristarvi? Quindi anche questo è importante. Non rattristiamo le persone, non rattristiamo la gente intorno a noi, dovremmo sempre cercare di portare gioia alle persone come cristiani, perché altrimenti la tristezza diventa contagiosa. C'era un altro coso del cuore che si chiama, che è la radice di amarezza. Anche le radici di amarezza si spargono con il pettegolezzo, con la critica, con parole sbagliate, e queste, dice, possono infettare dappertutto. E qui lui dice, poi dice, vi ho scritto infatti con molte lacrime, con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, per non esagerare voi tutti, ma in parte, basta che a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Dice, qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. E dice, a quel tale che ha causato la tristezza, la punizione inflittagli dalla maggioranza è sufficiente, ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo, consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. E mi piace il versetto 8, dice, vi prego, perciò, di confermargli il vostro amore. Vi prego di confermargli il vostro amore. Cosa vuol dire? Vuol dire, se qualcuno ha creato una tristezza, se qualcuno ti ha fatto qualcosa, confermagli il tuo amore, rispondi in questa maniera. È così che tu tieni pulito il tuo cuore, continuando ad amare le persone, anche quelli che ti hanno fatto del male, anche quelli che ti hanno rattristato, anche quelli che ti hanno... Tu, dice, confermagli, dice, è già sufficiente, perché in tanti... probabilmente lo avevano accantonato, questo dice: è già sufficiente questa punizione per lui, adesso confermategli il vostro amore, ditegli comunque che gli volete ancora bene, ditegli comunque che voi lo amate, non importa quello che ha fatto, non importa. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Signore, vogliamo adesso mettere i nostri cuori davanti a te, Signore. Gloria al tuo nome. Non so se ci sono ancora i musicisti qui, se venite. Vorrei anche i ragazzi adesso, se venite, vi mettete qui davanti, quelli che vogliono pregare per le persone. Se venite, mettetevi in fila qui davanti, non andate voi a pregare per le persone, voglio che le persone facciano un atto di fede. Se hai bisogno, fai un atto di fede e vieni a chiedere preghiera da questi ragazzi. Amen. Grazie Signore Gesù, gloria al tuo nome, gloria a Dio. Mentre facciamo questo canto e mentre presentiamo davanti al Signore i nostri cuori, presentiamo la nostra vita, mettiamo il nostro cuore nelle tue mani, Signore, ti chiediamo di purificarlo, di lavarlo. Vogliamo che adesso lo Spirito Santo cominci ad operare, che abbia più libertà nel nostro cuore per poter operare più profondamente, per poter far sì che la parola di Dio possa mettere una radice più profonda, per far sì che possiamo avere più rivelazione di te, Signore. Signore, noi mettiamo davanti a te ogni idolatria, mettiamo davanti a te ogni tristezza, mettiamo davanti a te ogni angoscia, mettiamo davanti a te ogni attesa, ogni bisogno, Signore, che ci siamo trovati. Signore, a volte non abbiamo creduto, ci hanno fatto delle profezie, hanno detto delle parole, però alla fine la nostra angoscia, la nostra tribolazione non ci ha permesso di credere, non ci ha permesso di ricevere le parole che ci sono state dette, e tante volte neanche le parole direttamente che sono dalla tua parola. Signore, se c'è qualcosa nel nostro cuore che sta ostacolando la nostra guarigione, che sta ostacolando le benedizioni, Signore, noi lo vogliamo mettere da parte. Voi sapete che nel Vecchio Testamento, all'inizio, a causa del peccato, Dio ha maledetto il serpente, Dio ha maledetto la donna dicendo: l'uomo ti dominerà, e Dio ha maledetto l'uomo dicendo: tu col sudore lavorerai e raccoglierai spine e cardi e spine. Nel Nuovo Testamento la maledizione fa sì che tu raccogli spine, la maledizione fa sì che tu lavori come un elefante per raccogliere come una formica. Se sei liberato dalla maledizione, tu lavori normalmente e ricevi il giusto. Ma c'è una dimensione della parola di Dio che dice: gli uccelli del cielo volano, non seminano, però il Signore li nutre. C'è la benedizione di Dio, dice la benedizione di Dio ciò che è quella che ti arricchisce e non gli aggiunge nulla il dolore. Non c'è un dolore che viene aggiunto alla benedizione di Dio. Noi dobbiamo camminare in questa dimensione nuova, nel favore di Dio. Il favore di Dio fa sì che tu possa camminare in prosperità, in guarigione, in libertà. Amen. Dovremmo come cristiani andare oltre al nostro giusto. Amen. Signore, quindi spezziamo ogni maledizione che possa essere ancora sulla nostra vita. La distruggiamo nel nome di Gesù. Ti chiediamo adesso di lavorare sui nostri cuori, Signore. Signore, vogliamo che adesso la benedizione cominci, Signore. Vogliamo che vedere la risposta a quelle situazioni che sono da tanto tempo lì ferme. E vogliamo, Signore, muoverci nel tuo amore, Signore, risollevando gli altri e pregando per coloro che sono morti nello spirito e portando libertà nello spirito alle persone che sono sotto schiavitù. Gloria al tuo nome, Signore. Purra basakara yorana, purya shakara yorana. Amen, 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 amen. Grazie Gesù. Adesso se avete identificato qualcosa nel vostro cuore, volete che il Signore vi liberi, venite, non abbiate. Questi ragazzi sono stati in preghiera una settimana, questi ragazzi hanno il cuore per poter dare a voi. Amen. Grazie Gesù, grazie Padre.
perché degno sei, Signore.